accompagnandosi da una cornetta o qualcosa, già cominciare a nascere il jazz. Come dici jazz?
Jazz.
Perfetto. Anche perché jazz ha mille significati e mille modi di pronunciare, e poi il bello del jazz è che è pieno di sfaccettature. Jazz it up, muoviti, era un modo per parlare del nero, per farlo muovere. Infatti tanti jazzisti, per esempio Miles Davis, rifiutavano questo termine jazz perché era un termine dispregiativo per i neri di allora. Così diceva, perché era un modo per dire muoviti negro che sei fannullone. Secondo l'eroe Jones, i neri, visto com'era la situazione e per tanti anni sarebbe andata avanti, non c'era nessun motivo per muoversi così tanto, visto che non cambiava niente. Però.
Ha ragione, poi non dico più niente, però Miles Davis e jazz, ma alla fine dico, è un po' jazz.
Noi, questo qui è un documentario d'epoca con Kid Ory, uno dei primi jazzmen, quello del cosiddetto stile New Orleans, comunque, che nasce a New Orleans. New Orleans nasce dalla congiunzione di mille fattori. Prima di tutto era una delle zone dove si era potuto mantenere maggiormente la tradizione africana, perché non dimentichiamo che comunque le tradizioni africane dei cosiddetti deportati, degli schiavi, al di là degli Stati Uniti, in effetti nel centro e Sud America si sono potuti poi in realtà mantenere di più. Parlo per esempio di Haiti, anche le tradizioni, no? Cuba stessa. Mentre invece in America è stata molto più dura. E comunque, proprio parlando di New Orleans, di Congo Square, dove comunque venivano accettati questi riti, comunque in certo qual modo la possibilità di mantenere dei riti africani, si è potuto creare una forma direi originale di musica che conteneva molti africanismi. Se poi a questo aggiungiamo il fatto che dopo le leggi Jim Crow, che praticamente parificarono i creoli, ovvero i nati da unione tra bianchi e neri, parificarono i creoli ai neri, ci fu anche l'unione delle musiche che suonavano i creoli che erano un po' più considerati un po' più privilegiati dei neri. Allora comunque potevano affiancarsi maggiormente all'uomo bianco, avevano imparato anche a suonare la musica dell'uomo bianco, fatta di quadriglie e di altri balli europei. Ai neri invece veniva così più che altro riservato quello che era una sorta di rito africano, affiancato a certe marcette napoleoniche, perché comunque una città con forte stile francese. Siamo andati molto avanti, in realtà questo qui però ve lo faccio vedere in parte, perché è una sorta di videoclip ante litteram. Questo è Bessie Smith. Bessie Smith, che in questo videoclip fatto ad uso e consumo, cioè, chiamiamolo videoclip adesso, in realtà filmato dell'epoca, fatto ad uso e consumo un po' di un pubblico bianco, in effetti veniva vista, era un po' stereotipata la figura della nera tradita dallo stesso marito nero che aveva chissà quante altre donne, e infatti viene un attimino recitato, comunque è un reperto d'epoca, ve lo lascerei un attimino. Bessie Smith. Della musica di allora, perché il Boogie Boogie, stile pianistico, no, con musicisti straordinari a quattro mani sul pianoforte, e il ragtime, per esempio quello che avete sentito, visto ballare, è una sorta di cakewalk, un ballo che si abbinava in realtà al ragtime. Qui abbiamo un momento struggente di riunione, insomma Bessie Smith, come dicevo, insieme a Ma Rainey e Ida Cox, tra le prime poi che incisero dischi che però erano per etichette Race Records, ovvero dischi di razza, erano per molti anni case discografiche famose come la Capitol avevano due ben distinti cataloghi, quelli per i bianchi e quelli per i neri. E Bessie Smith era una delle cantanti maggiormente così gettonate per allora. Possiamo magari andare avanti un attimino, arriviamo invece proprio al jazz di New Orleans. Un jazz appunto che nasceva dalle marching band, dall'incrocio tra le marching band, dalla musica, dalla marcia, dalle fanfare, con le quadriglie. Era musica che nasceva spontaneamente, ma il jazz che comunemente si fa risalire a New Orleans, in realtà probabilmente contemporaneamente in altre parti d'America nasceva o comunque cominciava con caratteristiche diverse. Era una sorta di blues suonato dagli strumenti, era una sorta, qui siamo ancora nel campo comunque del folk, nel senso che ancora non è ben chiara la figura del musicista, del solista, dello strumentista solista. Comunque cominciavano a comparire per esempio le improvvisazioni all'interno dei break fatti dai collettivi. Qui possiamo lasciare, è ancora Bessie Smith, non so. Siamo appunto al Boogie Woogie pianistico che vi dicevo prima, Peter Hans. Quanto ci fosse del rhythm and blues e del rock and roll già allora, siamo nel 1920, è incredibile. Vogliamo già sulle orchestre, siamo già negli anni, fine anni 30, qui vabbè la registrazione è più in là nel tempo, ma siamo già a quello che cominciava a delinearsi come un jazz più definito, con figure solistiche compiute, con orchestre, con il jazz che diventa musica americana per tutti, quindi musica americana suonata anche dai bianchi. E qui, nonostante i neri avessero poi anche qui forme di musica più pura, per così dire, più legata al blues, ed altri invece, come questo che è comunque un brano stupendo come Caravan, legato però a quello che doveva essere uno stile un po' caricaturale per i bianchi, che era il jungle style, dava un po' il senso della giungla, e infatti molti musicisti, lo stesso Duke Ellington, ma soprattutto Louis Armstrong, venivano tacciati di zio Tommismo in quegli anni, cioè in effetti è perché tacciati così di compiacere un po' troppo all'uomo bianco. Così.
Faccio la, come si chiama, la fonte personale, no? Invece, sì, Duke Ellington piaceva a tante persone, però noi, io sono afroamericana, nato a Oklahoma, Los Angeles, Duke Ellington era molto apprezzato, per noi era anche una specie di rivincita quanto la musica di Duke Ellington aveva una presa su tutti, no? Perciò non c'è una, da una certa parte quello che sta dicendo Piero è vero, però io sto vivendo molto personalmente tutte queste cose. Duke Ellington era conosciuto non solo fra persone eleganti, noi tutta questa musica l'abbiamo seguito con uno spirito di noi non ci vergognavamo di essere della giungla, tanti, allora queste cose qua per noi erano belle, no? Non erano buffe, tipo Duke Ellington ha fatto tante canzoni però anche con quella coscienza delle radici, per quanto elegante, c'è sempre anche nella sua musica come persona, bianco, nero, quello che sia, perché non so, prima non c'è questa divisione, dentro ogni persona c'è il suo modo di essere, no? Per bianco o nero che sia. E Duke Ellington rappresentava uno delle personaggi così, per dire, no, perché noi, come dicevo prima, non è che a un certo senso devo dire che il discorso del nero bianco è che non è che i neri si considerano neri così, no, è come se voi che siete bianchi non è che andate in giro pensando siamo bianchi, ognuno di voi ha la sua personalità. Anche noi c'era questa cosa, e ovviamente era apprezzato anche fra gente, fra tutti così, no? Perché lui aveva queste cose, no? Non so se prendo quello che sto dicendo, ma personalmente è per mia madre, i miei nonni lo apprezzavano come potevano apprezzare Bruce Grezzo, potevano apprezzare tutto.
Certo, ovviamente nella mente di chi giudica il dare schemi che è sempre sbagliato. Diciamo che comunque in questi anni la musica della cosiddetta Harlem nera, che comunque era vincolata anche in locali come il Cotton Club, che erano comunque locali riservati per lo più ai bianchi, o alla borghesia nera, diciamo, nascente, una borghesia fatta però più che altra borghesia legata un po' al gangsterismo di quegli anni, non avevano certo posizioni di primo piano per quanto riguarda, non so, la produzione industriale, pur essendo al nord. Siamo ovviamente comunque in un periodo dove anche il blues stesso nelle città ha un'altra funzione. È un blues che parla per esempio di posti di lavoro che mancano, che parla di lavoro duro nelle fabbriche, mettiamo Chicago, e anche di grandissima difficoltà a dover a tutti i costi trovare affitti, a trovare posti con affitti carissimi. E molte volte veniva la nostalgia per il sud. E noi qui abbiamo recuperato un blues che in realtà è una sorta di passaggio tra quello che è considerato il country blues e il blues urbano. Ed è un blues particolare che tra l'altro nel testo dà l'esatta misura di quello che poteva essere anche la sensibilità di un problema che veniva affrontato comunque anche col sorriso. E dice: ho camminato per tutto il giorno e anche per tutta la notte. Ma non è questo. Camminato, no. Questo qui è No Job Blues, I'm Poor Boy, I'm Long Way From Home. E in effetti ce n'erano tanti di blues che finivano con sono un povero ragazzo che vorrebbe ritrovare la via di casa, anche se la via di casa era il sud, che non era poi così bellissimo rispetto a noi. Però i problemi a noi dello sradicamento, diciamo che è stato difficilissimo, anche collegandoci proprio al periodo post-schiavitù, anche riformare delle famiglie che erano state smembrate, divise, non esistevano. E qui nasce poi tutta la leggenda anche sulla la storia della famiglia afroamericana matriarcale, con la donna al centro, perché l'uomo non trovava lavoro, la donna comunque riusciva, non trovava un lavoro da domestica, comunque lo trovava, era difficile per l'uomo avere un'attività anche propria, anche se dobbiamo dire che alcuni radicali bianchi già allora avevano cercato di spingere nel senso di leggi più che aiutassero anche tutti i poveri, mettendoci dentro anche i bianchi, ad avere piccoli spazi di terra, ma per l'epoca erano addirittura avanti, ma lo sarebbero stati ancora per tanti anni. Questo blues, che prima o poi troverò anche nella traduzione, sì, ma diceva proprio, diceva in effetti che non trovo il posto, non ho più la mia donna, era grassa, brutta, non mi voleva forse neanche bene, aveva i denti rotti, però lei aveva dei buoni pasto e anch'io mangiavo con quei buoni pasto. Adesso non ce l'ho più. Potrei trovare un lavoro, ma se trovo un'altra donna grassa, brutta, senza denti, che ha i buoni pasto, mi va bene lo stesso. Che faceva tutto un riferimento, in effetti il rituale afroamericano compare e riscompare nella storia. Qui ecco un pezzettino di quello che dicevo, uno zio Toma, Louis Armstrong, che faceva con la pelle di leopardo il negro, però Louis Armstrong possiamo accettargli di tutto, da Louis Armstrong. Comunque i videoclip esistevano anche allora, bastava che seguissero al padrone bianco, che esistevano anche allora per far vedere. As I said before, be glad when you're dead and I see you. Boy, when you lay 6 feet deep, you're more fried chicken we eat. Oh, you're not. I should have fed you on it. No. Yeah. diceva che c'è anche una dose di autoironia in questi grandi musicisti, o comunque c'è anche proprio in tutta la tradizione neroamericana, per cui molte volte anche il farlo sapendo di aver successo e comunque era un modo di fargliela anche all'uomo bianco. E in effetti per quanto riguarda Louis Armstrong c'è comunque sicuramente questa componente. Ma scorrendo nella nostra storia a dispense da Reader's Digest qua, della storia del jazz, avremo bisogno di più tempo sicuramente, anche perché certi sono video veramente interessanti, possiamo arrivare a quella che è poi in effetti la situazione durante la crisi, la famosa crisi del New Deal, dove i musicisti comunque potevano suonare solo in determinate situazioni, quindi nelle rivendite, nelle mescite varie. Ecco, qui per esempio magari mandiamo Louis Armstrong che suona in un contesto assieme anche ai bianchi, siamo vicini agli anni 30, anzi siamo oltre gli anni 30, quando comincia poi in effetti il fenomeno delle orchestre swing, che riprendono pure annacquando le forme musicali nere, tuttavia nei grossi ensemble, qui siamo in un piccolo gruppo, comunque hanno essenzialmente bisogno dei musicisti neri, pur sottopagandoli rispetto ai bianchi, ma per esempio tantissime erano orchestre di bianchi, per esempio un Art Show, ma anche lo stesso Benny Goodman, che si avvalevano di musicisti neri e soprattutto di arrangiatori neroamericani. Uno di questi, Fletcher Henderson, è arrangiatore di tantissimi brani, perché quando c'era bisogno di dare quel qualcosa in più, oltre lo swing così abbastanza melenso in certe orchestre che comunque dovevano sempre far ballare, ecco lì, allora ci voleva anche il musicista nero. Ecco, chi mantiene una caratteristica costante di blues è la zona di Kansas City, quella del Midwest, con un musicista come appunto per esempio Count Basie e tutta quella serie di orchestre che utilizzavano i cantanti a modo di strumenti. Ecco, possiamo lasciarlo andare, questo è un passaggio di un'orchestra di Basie. E Basie nella sua orchestra ha coltivato tutto quello che erano poi usciti come i musicisti che poi uscirono nel periodo del bebop, uno fra tutti Charlie Parker, che proprio negli ensemble, nelle orchestre del Mid Southwest cominciò a suonare musica che era musica in effetti un po' migliore sicuramente dello swing. Possiamo lasciarlo andare anche un po' di più, solo che puoi alzarlo un attimino. Insieme a un manipolo di musicisti come Thelonious Monk, come Pat Powell, come lo stesso Davis, come Dizzy Gillespie, ne li afferrava suonando nelle ore tardi, dopo aver suonato con le orchestre di swing, cominciarono a effettuare quella che fu una vera e propria rivoluzione nel campo del jazz. E la rivoluzione del bebop era una rivoluzione controcorrente in tutti i sensi, erano ritmi incredibili. Nelle parole di critici di allora era anti-jazz. Lo stesso Louis Armstrong definiva questi dei matti assolutamente che avrebbero ucciso la musica nera. In realtà loro erano così tanto avanti e qui mi piacerebbe citare invece da dove poteva uscire questa la loro musica, citare per esempio lo scritto di un autore. Ecco qui ci gira. Ecco, naturalmente non mi viene, non lo trovo. Ecco, diceva, da uno scritto di Langston Hughes, devi sapere da dove viene la parola bop, disse Semple, allibito dalla mia ignoranza, grandissimo poeta. Non lo so, disse, da dove? Dalla polizia quando picchia sulle teste dei negri, disse Simple. Ogni volta che un poliziotto colpisce un nero col manganello, quel vecchio manganello fa bop bop, bebop, mop mop. Ecco da dove arriva il bebop, pestato dalla testa di qualche nero, finito dritto in quelle trombe, sassofoni e tasti di pianoforte che lo suonano. Era sicuramente una musica incredibile, da grandissimi virtuosi. Erano arrangiamenti molto, molto particolari, anche di brani che prima esistevano, bastava cambiare la forma armonica. Erano, ecco come li definivano, questi pazzi con i tempi velocissimi, le frasi zizzaganti, le note discordanti, le armonie dissonanti, i chorus pazzeschi, quel saltare da un'ottava all'altra, i bruschi arresti, aspri simmetrici, in chiaro distacco dalla povertà culturale dello swing. Queste sono le parole di Leroy Jones. Noi ci ascoltiamo, religioso silenzio, Charlie Parker. Thank you. queste note noi potremmo anche improvvisare un rap e così finiremo la serata. In effetti gli ha detto che abbiamo più poco più di un quarto d'ora. Ci sentiamo sotto un St. Louis Blues con Dizzy Gillespie alla tromba, che è un po' ripercorre un vecchio classico con una cena addirittura Sanderta, quindi ci sta dentro tutto. Betty Gilmore, voglio dire una cosa che mi hai detto, molto bella.
Mi trovo davanti a voi, giovani, da una parte c'è l'analisi della musica nera e la musica i bianchi neri. Voglio dire, io non so neanche perché non sono preparata, ma è bene spontaneo. Non facevamo questo problema, era contro la struttura di potere bianca che questi musicisti che suonavano come musicisti non pensavano di essere, in un certo senso, neri. Essere neri era essere oppressi, quello che ci collegava, come può collegare, come ci aveva detto bene la classe operaia. Io ci tengo molto a dire ascoltate questa musica e non sentite come ci si fosse una linea di divisione. Non c'è una linea di divisione. Charlie Parker è l'analisi che si fa, che va benissimo, della musica nera, eccetera. La rabbia nera è contro la struttura di potere bianca, però non contro la comunità bianca, come c'è una comunità nera, non c'è. Io ci tengo molto perché ho paura che si vive la musica nera, la musica bianca. La musica non ha frontiere, non c'è, nell'aria la musica va. È molto importante che voi non mentalizzate come tutti questi bravi musicisti suonavano con dei problemi difficilissimi di farsi sentire, sono bravissimi perché tipo dovevano fare il meglio possibile, no? Però non c'è una spaccatura, non è, anzi, loro, alcuni, tipo Charlie Mingus, non poteva suonare la musica sinfonica che voleva suonare. Però era incavolato, però non erano i bianchi, tutti che dicevano che non potevano suonare, lo ascoltavano, poteva piacere. Non c'è una divisione, non voglio che si vive la divisione fra la musica, voglio che sia apprezzato questa grandezza, che sia apprezzata veramente la grandezza della lotta che si faceva per fare musica, di essere dovere, essere bravissime. Però non era escluso, nel senso non facevano la musica nera, facevano la musica che veniva di una situazione di essere schiavi, oppressi, eccetera. Però non era la lotta, non c'è la musica nera e la musica bianca. La musica di tutti è, dovete, non so, non voglio che lo vivete come una divisione, non voglio che si sente sono bianca, allora questa musica è nera. Non era così neanche per noi, facciamo così, no? Non lo vivevamo così, lo vivevamo come un'espressione lottata, però non contro non c'è la musica bianca, la musica nera, c'è la musica che viene dai poveri bianchi, così, napoletani che sono bravissimi.
Su questa affermazione Betty Gilmore, che qua ci stanno tagliando coi tempi incredibilmente, io faccio soltanto un excursus di quello che avreste dovuto vedere e non potete vedere, e così ve le dico talmente velocemente, vi rimando un appuntamento, se qualcuno di voi vuol venire, noi rifaremo una serata simile, in una rassegna che si chiama Terre di Musica, poco vicino a Vigevano, a Cassolnovo, dove ci saremo tutto Betty Gilmore, canterà il blues di Robert Johnson, ehi, ci sarà Bruno Cartoso e ci saranno tutti gli altri amici della Shake, quali ringraziamo già adesso, un applauso alla Shake. Questa serata, e loro, erano anni che cercavamo questo libro, finalmente l'abbiamo avuto. Bene, qui potevate vedere, e non vedrete,
Invece,
nei vari passaggi potete immaginare quello che è il passaggio della musica nera di riferimento: Louis Jordan, Fats Domino, Little Richard, Art Farmer, Cosmopolitan, Choir, Davis & Coltrane, Charles Mingus, Albert Tyler, Jimi Hendrix, Living Colors, Public Enemy, Live Q, Bobby McFerrin, Dirty Dozen, Brass Band. Un applauso per questi che non sentirete mai. Mentre invece noi vogliamo finire con un blues, con una poesia, e cominciamo. Simbolo di classe. Io sono arrivato. Io sono il nuovo negro. Io sono il prodotto di Presidente Lincoln, Prima Guerra Mondiale, Parigi, il Red Bull Express, fontanelle per i bianchi, occupazioni e sit-in, truppe federali, marce su Washington e preghiere collettive. Oggi loro mi hanno assunto, è un lavoro di classe, insieme alle mie carte, loro mi hanno dato il mio simbolo di classe, la chiave per aprire la porta del cesso dei bianchi. Abbiamo adattato il blues a una filastrocca di Gianni Rodari. A noi piace tantissimo quella filastrocca che si chiama Il dromedario e il cammello. Si può parlare di razzismo parlando di una gobba in più o meno, e noi abbiamo adattato questo, che è un linguaggio universale, quest'oggi pomeriggio in un dibattito nella presentazione del libro Il popolo del blues, che vi invitiamo a comprare, o no? Cosa diciamo? Facciamo anche così.